File 38, pagina 315, parte terza, il ritorno. La liberazione dei campi non coincide immediatamente e automaticamente con la fine dell'internamento e il ritorno a casa. Nei lager posti ora sotto la tutela delle truppe alleate, nei centri di raccolta o negli ospedali appositamente istituiti, ha inizio l'attesa del rimpatrio. È un'attesa vissuta in uno stato di semidetenzione o di libertà condizionata, di stallo, quasi di forzata sospensione tra passato e futuro, in cui la lenta riconquista della vita avviene all'insegna di pensieri e sentimenti contrastanti. Differito in molti casi dalle stesse condizioni di salute degli ex prigionieri, ostacolato dal caos in cui si trova la Germania all'indomani della sconfitta, intralciato da non sempre comprensibili ragioni burocratiche e logistiche, il ritorno a casa avviene infatti con lentezza e tra mille difficoltà. Alcuni, i più in forza o i meno lontani dall'Italia, insofferenti per il prolungarsi di un internamento sempre più duro da sopportare, preferiscono tornare da soli o in piccoli gruppi, a piedi o con mezzi di fortuna. Altri attendono per settimane, a volte per mesi, la partenza dei convogli organizzati. Per tutti il viaggio di ritorno assume i caratteri di una ennesima prova da superare o, come dice un racconto, di una vera e propria odissea. Ed è l'odissea il percorso riproduce i rischi e il disagio, la tortuosità e la lentezza, accompagnato com'è da soste e da imprevedibili deviazioni, ma soprattutto da un'incertezza crescente su ciò che si troverà una volta arrivati a casa. Fino al confine con l'Italia la penuria di cibo, l'assenza di mezzi di comunicazione e di luoghi in cui trovare ricovero, tutte le difficoltà materiali legate agli sconvolgimenti della guerra si sommano a una sostanziale ostilità della popolazione, solo di rado disponibile a manifestare solidarietà e a dare aiuto. Non sembra tanto un timore di possibili rivalse, quanto un disagio e un fastidio profondi alla vista di chi, come gli ex prigionieri, costituisce con la sua sola presenza un atto di accusa, la prova tangibile di una colpa collettiva che si vorrebbe invece già confinare nel passato. A volte anche il rapporto con le forze alleate diventa difficile, segnato dallo stato di emergenza, da imposizioni magari necessarie, ma difficili da accettare, turbato da atteggiamenti di tutela che sembrano ispirarsi a un malcelato senso di superiorità, quando non intervengono addirittura atti di violenza, resi anche più insopportabili dal fatto che vengono dai propri liberatori, che appartengono ormai a un tempo e una condizione che si speravano radicalmente diversi. Anche quando è vissuto con spirito di avventura e senza gravi traumi, quello che avrebbe dovuto essere un viaggio verso la libertà e nella libertà resta così prigioniero di un presente difficile, ma soprattutto continua a portare il peso di un passato da cui non sembra possibile staccarsi. Oltre al confine, quello stesso che nel viaggio di andata aveva segnato la caduta di tante speranze, se non si è ancora a casa, si è almeno in patria. E patria, per chi torna, vuol dire un paese che parla la propria lingua e non più quella straniera del lager, dove si è accolti anziché mal tollerati, dove si è attesi e non respinti. Nonostante questo, anche l'arrivo in Italia sarà diverso da come lo si era immaginato e sperato. Non è solo per le conseguenze della guerra, per i grandi mutamenti del paese, o per l'ansia crescente di sapere cosa è stato della propria famiglia e della propria vita, è perché giorno per giorno cresce la consapevolezza che non basta ripercorrere liberi lo stesso tragitto percorso sul vagone piombato per annullarne gli effetti, che non basta allontanarsi dai luoghi per sentirsi distanti dal passato. Si ritorna sentendo che si porta il lager nel corpo e nella memoria, insieme a un bisogno fortissimo di riparazione, di giustizia, di affetto, ancora prigionieri e ancora estranei di fronte all'impresa di ricominciare a vivere. Quando si è vista la libertà, chi poteva non ci stava più in quel campo lì. Ognuno si è sperso, chi è scappato da una parte, chi dall'altra. Io, come ci hanno lasciati liberi, mi sono messo a camminare, mi sono messo in cammino con un altro che non mi ricordo neanche chi fosse. Il giorno dopo che ci hanno liberati, qualcuno è venuto nella baracca e ci ha detto: non si può uscire, perché se si usciva tutti in una volta non c'era posto nemmeno per poter camminare. Io ho visto che uno che era con me non c'era più, né cerca un altro e non c'era più. Sono andato in fondo alla baracca e ho visto che uscivano tutti, e sono uscito anch'io, e il primo giorno avrò fatto in tutto 1 chilometro. Puoi immaginare, una formica ne faceva di più, 1 chilometro in un giorno. Avevo un block notes, combinazione, e ho scritto: se mi trovate morto, scrivete al municipio di Poirino, oppure al municipio di Folgaria nel Friuli, dove ero nato. Ho cominciato ad andare avanti piano piano, sempre aumentare. Per mangiare chiedevo, e devo dire che sono stati bravi. A volte mi davano delle patate, ma generalmente mi davano latte e uova, perché mi dicevano: tu italiano, mangiare poco, poco per volta, se no caput. E quelli che non avevano niente mi davano delle patate, anche crude. Da Mauthausen andavo sempre via, volevo venire a casa, perché pensavo: se riesco ad andare fino a Linz, di lì telefono i miei e loro mi vengono a prendere. Ogni 2 o 3 giorni facevo una scappatella, ma quando arrivavo sul ponte del Danubio c'era lo sbarramento e gli americani mi caricavano e mi riportavano indietro tutte le volte. Io ci mettevo 3 giorni ad arrivare fin lì a piedi. Loro in 10 minuti mi riportavano indietro. Non ce la facevo mai ad arrivare. C'era sempre il solito americano. Eravamo diventati amici, il solito italiano, e mi riportava a Mauthausen. E io stavo lì 4 o 5 giorni. Mi rimettevo un po' in carreggiata e poi ripartivo di nuovo. Volevo attraversare quel ponte perché ero sicuro che se lo attraversavo rientravo a casa subito. Non si ragionava niente. Se gli americani mi avessero chiamato di andare in America, ci sarei andato, perché noi non eravamo più delle persone, eravamo dei robot. Stavo bene là tanto come se mi avessero mandato in America o mi avessero detto di venire a casa. Era tutto uguale. Siamo scappati e abbiamo attraversato una collina, ma io ormai ero quasi morto, non camminavo più, e siamo andati a finire in una cascina, ma è arrivato un tedesco e ci ha fatti scappare. Abbiamo ancora camminato un po' e poi ho detto: io non ce la faccio più, voi andate pure a casa, portate i saluti a casa mia, io mi sento morire. No, dai, che ce la facciamo. No, guardate, io fra un attimo son morto, lasciatemi qua, andate, cercate di essere liberi voi altri. E difatti hanno fatto così. Io mi sono coricato lì ad aspettare che la morte arrivasse. Quando vedo una persona alta, abbastanza ben vestita, non so chi fosse: cosa fai lì? Sto qua, sto per morire. Fatti coraggio, a 2 o 3 chilometri ci sono gli americani, fatti aiutare da loro. Allora io sono andato credendo di trovare aiuto, ma gli americani erano tutti ubriachi fradici. Li ho trovati in un paese e invece di darmi da mangiare, quelli mi hanno trattato peggio ancora dei tedeschi. Nessuno mi guardava, facevano festa, bevevano. Nella piazza c'era una stalla. Io avevo freddo, mi sono messo a dormire lì. E dato che sembravo un cadavere, i bambini avevano paura, scappavano via, perché ero proprio brutto, vestito a righe, con gli zoccoli, il cappello in testa. Frankenstein era più bello di me. È arrivato il padrone, è andato a chiamare gli americani e gli americani mi hanno mandato di nuovo via. Allora sempre da solo, cammina, cammina, sono arrivato in una cascina. M'han trattato bene, m'han dato del latte, m'han fatto dormire nel fienile. Al mattino sono ripartito e sono andato finché mi sono trovato su una strada statale che forse era la Vienna-Linz e lì passavano camion americani, prigionieri tedeschi che scappavano. Facevo dei segni, ma nessuno si fermava. Poi ho visto un carro con 7-8 uomini sopra. Gli ho fatto segno, fermatevi. Non si sono fermati. Poi io ho gridato in italiano e questi hanno capito. Erano prigionieri militari che cercavano di tornare in Italia. Mi hanno tenuto con sé, mi curavano, ma non c'era niente da fare. Io ormai ero finito. Abbiamo girovagato finché siamo andati a finire proprio in quel campo americano dove c'erano tutti gli italiani. All'inizio eravamo in tanti, ma ognuno stava per proprio conto. Ero solo. La città era rasa al suolo, avevo sete. Vendevano della birra e una donna me ne ha dato un bicchiere. Poi vai a sapere se questa birra, la stanchezza o la fame, mi sono mancate le gambe, pluff. Sono caduto per terra e non sono più stato capace di alzarmi. In lontananza sentivo un rumore. C'era un'autocolonna di carri armati che venivano su. Io non mi sono mosso, ma quelli mi hanno schivato. Quando l'autocolonna è poi passata, è arrivato un ragazzo, un meridionale, con una bicicletta a motore. Mi ha tirato su, mi ha caricato, si è tolto la cinghia dei pantaloni e mi ha legato. Aveva paura che cadessi e mi ha portato in un campo dove c'erano tutti i militari. E allora lì ho cominciato a mangiare bistecche di carne di cavallo, tutti i giorni, mattino e sera, sempre bistecche. E poi ho trovato sto Bausano Eo di Asti, che faceva parte della commissione degli ex internati, e girava tutti sti campi per vedere se c'era qualcuno di noi, di Mauthausen, di Gusen, Buchenwald, li radunava e li mandava tutti in ospedale. Così ha preso anche me e mi ha mandato in un ospedale e sono stato lì fino a quando sono venuto a casa. Eo Bausano, nato ad Asti nel 1903, di famiglia antifascista, esiliato in Francia nel 1923, viene arrestato nel 1940 per la sua attività politica. Nel 1944 è consegnato ai tedeschi e deportato a Mauthausen. Il suo diario 1903-1946 è stato pubblicato postumo a cura di Carlo Lisa dall'Istituto per la Storia della Resistenza di Asti nel 1986. C'era della gente che voleva tornare per conto suo, figurati, tornare a piedi dalla Polonia, che eravamo mezzi morti. Noi non ci siamo mai lasciate l'una con l'altra, siamo rimaste tutte insieme, perché l'unione fa la forza. Entravamo in tutte le casette che si trovavano sulla strada, man mano che si passava al fronte, perché il comandante russo aveva detto «entrate pure» e quelli dovevano farci posto. Abbiamo trovato una casetta disabitata e noi 9 donne ne abbiamo preso possesso. Si partiva in missione, si andava ad arraffare tutto quello che si trovava, si entrava nelle case armate perché avevamo trovato una pistola a rischio di farsi ammazzare, ma ci facevamo dare la roba da mangiare, eh? Una sera avevamo preparato il tavolo, mangiato, poi io come al solito non ero tranquilla. La mia amica lo stesso e mi diceva: «Oh mi Rita, io ho paura, ho visto tanti russi. Sai, siamo solo 9 donne, i soldati mica guardano per il sottile, no? Sono in guerra anche loro, sì, ma stai tranquilla, è solo dall'altro ieri che mi specchio. Però mi son fatta paura specchiandomi. Avevo i capelli lunghi così, mi avevano rasato a marzo, 29 chili ero, puoi immaginare? Cosa vuoi che un uomo venga a cercare noi? Sta tranquilla». Finisco di dire stai tranquilla, due pedate nella porta, entra un mongolo che non so quant'era alto, si avvicinava a me, mi alzata come un fusello e mi porta di là. Io: «Emma, Emma, chiama le altre, aiutatemi». Loro corrono, tirano di qua, lui tira di là, insomma non mi ha fatto niente, perché le mie amiche mi aiutavano. Allora noi abbiamo preso i mobili e li abbiamo messi tutti contro la porta, abbiamo fatto la barricata e due a turno restavano sveglie e le altre dormivano. Al mattino dopo siamo andati a cercare un carro, un cavallo, abbiamo caricato i viveri, che non erano pochi, eh? Due maialetti, 7 oche, 2 sacchi di zucchero, non so quante dozzine di uova, riso e tutta la batteria di cucina, e siamo partite. I russi ci stanno portando a Berlino in un campo di smistamento di soldati italiani per rimandarci in patria. Ci avevano detto di andare lì a vedere se potevano prendere anche noi. A Berlino camminavo e vedo un ragazzino magro, anche lui tutto stracciato, tutto pelato. Naturalmente abbiamo pensato che anche lui fosse un deportato, perché chi poteva essere? E lui continuava a guardare, e io sentivo il cuore che mi batteva forte e dicevo: «Ma signore, ma cosa mi succede? Dio mio, ma questo è mio fratello?» Continuavo a dire: «Ma questo è mio fratello?» E la Costanza fa: «Ma sei sicura? Sei sicura che sia tuo fratello?» «Sì, aspetta che lo chiamo». «Oh, come si chiama?» Non mi ricordavo più neanche come si chiamava. Poi ho cominciato a chiamare: «Mario, Mario». Questo poverino mi guarda e fa: mia sorella Selma, Selma». È stato tutto un grido, e buttarsi tra le braccia l'uno dell'altra e ritrovarsi insieme. Guardi, è una cosa che non potrò mai più dimenticare, mai più, mai più. E l'ho guardato e ho detto: «Cosa fai qui?» E siamo appena arrivati anche noi. E subito dopo ho domandato: «E la mamma e Elio, l'altro fratello e papà?» Niente, lui era libero da solo e non sapeva niente di nessuno. A Mauthausen non arrivavano ancora i treni. E allora siamo andati a finire un po' più a nord, dove c'era un grande scalo ferroviario. Lì non si capiva più niente, rotaie, vetture, macchine, era tutto sottosopra. Siamo stati lì finché non hanno cominciato a prenderci, adagio adagio, ci hanno incolonnati per andare ai treni, ma abbiamo camminato di quel tanto attraverso la campagna prima di arrivare a Innsbruck, e ne sono ancora morti durante quella marcia lì. Poveri ragazzi. Viene l'ordine di partire. La stazione era grandissima, con i treni accavallati l'uno sull'altro. C'era persino una locomotiva che era volata su un palazzo. Sembrava un monumento. E lì erano tutti pronti per partire. C'erano civili, militari e noi, i civili che erano andati a lavorare proprio come volontari, erano carichi di roba, avevano raffatto di tutto e poi stavano bene di salute. Noi altri non li si poteva vedere, li avevano messi già da parte apposta, non insieme a noi altri, perché lì prima o poi finiva male. Non era possibile che uno andato a lavorare come volontario venisse a casa grasso e carico di roba. Tanti si sono avventurati, non hanno voluto aspettare, sono venuti a piedi, tanti hanno tentato. Io non ci pensavo neanche, perché dovevo andare fino in Sicilia. Un giorno mi chiamarono. Abbiamo fatto i conti, andiamo a piedi, siamo organizzati. Partivano in 4 o 5. Io ho detto, i tedeschi mi hanno portato qui, ora gli americani mi devono portare a casa. E sono stato lì fino a settembre. Uno dei nostri amici era andato fuori e ha detto, c'è un motocarro in un cortile, se potessimo metterlo in funzione, carichiamo tutto e partiamo. Detto fatto, abbiamo sfilato via un po' di benzina da una macchina abbandonata, un po' da un carro armato, e abbiamo fatto il pieno. Abbiamo caricato tutti gli zaini e finché c'era benzina siamo andati. Poi abbiamo dovuto abbandonarlo e siamo partiti di nuovo a piedi col nostro zaino. Arriviamo in un posto dove c'erano dei cavalli abbandonati nei prati. Ne abbiamo presi uno ciascuno. Erano cavalli militari abbandonati dalle truppe durante la ritirata. Io avevo preso una cavallina nera, piccola, ma una bestietta. Durante il tragitto, ogni tanto incontravamo dei russi, avevano dei cavalloni. Si fermavano, voltavano lo sguardo, ti do questo, mi dai quello, cambiavano cavallo. Gli piacevano di più i nostri e in cambio ci davano anche un paio di pantaloni. Quando siamo arrivati avevamo tutti i brocchi, ma la mia cavallina non l'hanno mai presa, era piccola e non gli piaceva. Viaggiamo così per 4-5 giorni a cavallo finché arriviamo a una stazione e c'è un bel treno, un treno lungo. Andiamo sul treno e la sera quello parte. Sul treno passava il controllore, ci dava uno sguardo così di sbiego, sapeva già che non eravamo fra i paganti, tirava dritto e non ci diceva niente. Neanche i viaggiatori non facevano comunella. Dopo 24 ore non c'è più la linea, è rotta, si ferma di nuovo. Allora abbiamo ripreso il cammino a piedi. Avevamo una meta sola, arrivare in Italia. Le città erano un mucchio di macerie, coi camion si passava in mezzo a queste città che erano tutte distrutte. Ho dormito 4 o 5 notti per strada, nei paesi che incontravo camminando. Mettevo una coperta per terra, una sulla testa, come fanno i barboni agli angoli delle strade. Poi alla fine ho trovato dei camion con i russi, sono salito sopra e loro mi hanno portato per un po'. Sono sceso e ho continuato a chiedere un pezzo di pane di qua, un pezzo di pane di là, finché sono arrivato in una stazione dove c'era il treno. Sono salito sopra e sono venuto via così. Pagina 321.